Gesù ti ha dato un messaggio, fratello Giuseppe, che lo hai intitolato Vi chiamo a regnare. E insieme a questo vorrei leggere un messaggio che abbiamo ricevuto pochi giorni fa da una sorella, perché credo sia attinente. Spero che questo sarà la risposta per lei e tanti di noi. Una sorella scrive: Amata famiglia di Dio, è un po' che non vi scrivo, ma non manco di ascoltarvi sempre. Oggi mi spinge a farlo il messaggio di fratello Giuseppe sul cuore spezzato. E lei si riferisce al messaggio di Pasqua che abbiamo dato, dove tu, Giuseppe, stavi condividendo delle lezioni profonde sulle cose che hai imparato durante la tua malattia, e ha detto che come possiamo avvicinarci a Dio, cosa serve per avvicinarci più vicino a Lui, e ha detto l'unica cosa che serve è un cuore umile, un cuore spezzato. Non è che devi essere perfetto, imparare tante lezioni, fare tanto per Lui, un cuore umile.
Sì, perché ho attraversato una malattia molto brutta, e ne sono uscito come in una specie di piccola resurrezione, diciamo così. E allora ho pregato, ho chiesto a Dio, che non riuscivo più a pregare, non riuscivo più a pensare, non riuscivo più... Ma il Signore mi ha salvato, grazie a tutti voi e alle preghiere. E a un certo punto ho visto che le mie preghiere erano ostacolate e volevo... E stavo chiedendo a Gesù, Signore, come posso essere più santo, più vicino a te, più... E Gesù mi ha risposto, una lunga storia, ne ho già parlato, e Gesù mi ha detto, non c'è santificazione più grande di un cuore spezzato. Alleluia.
Amen.
Cuore spezzato.
Amen. E quindi la sorella si riferisce a questo messaggio di domenica e dice... Fratello Giuseppe non aveva neanche detto due parole che ho iniziato a piangere. Era come se stesse parlando di me. È da mesi che il Signore non mi parla più come prima. Ho pregato, ho chiesto allo Spirito Santo perché, in cosa ho sbagliato, se ho sbagliato. Ho chiesto direzione, saggezza, discernimento, ma silenzio. Ho pochissime visioni e non sono neanche sicura che vengano da Lui. So che Gesù non ci abbandona, che è sempre con noi, ma non sento più la sua divina presenza. Dio mi perdoni e mi rimetta sul giusto cammino. Chiedo preghiera perché non riesco a studiare la parola. Ho difficoltà a memorizzare e leggo gli spiriti di ignavia e pigrizia nel nome di Gesù Cristo, il nostro amato Signore. Vi amo tanto, carissimi amici, vi voglio tanto, tantissimo bene. Grazie per tutto quello che fate per noi, siete benedetti e protetti nel nome del potente Signore Gesù Cristo, il vivente. Grazie sorella, amen.
Alleluia, alleluia. Dolcissima, dolcissima sorella.
E voglio dire, non è l'unica che ha scritto dopo il tuo messaggio, che era proprio nel giorno di Pasqua. Diversi fratelli hanno scritto che si sono sentiti anche loro, così come tu hai raccontato, hai descritto, hanno anche loro passato questo deserto spirituale dove non sentivano la presenza di Dio, come se fosse così lontano da loro e non capivano perché. Quindi è una cosa che a volte tutti attraversiamo ed è bene avere una bussola come uscirne da quel deserto.
Amen. Vorrei dedicare questo messaggio a quei fratelli che desiderano ricevere addestramento leader. Diversi l'hanno richiesto. Dio le benedica, questa dolcissima sorella. Praticamente le chiede come ascoltare la voce di Dio.
Sì.
Allora vuole allargare un po' la risposta, perché viviamo in un mondo che non ascolta. Non sa ascoltare, non vuole ascoltare la voce di Dio, e le condizioni conseguenti si vedono dappertutto. I potenti del mondo che si azzannano per il potere del mondo... Ho pregato su questo e ho sentito il seguente messaggio. Cioè, il Signore dice che la via di Dio, Gesù dice, ho quegli appunti, la via di Dio, dice Gesù, è l'esatto contrario del mondo. Ma a voi, miei amati fedeli, vi chiamo a regnare. Angelina, mi aiuti con la scrittura, Luca 22, 28 a 29, grazie.
Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me. Luca 22, versi 28 e 29.
Amen. Matteo 23, 12.
Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Matteo 23, verso 12.
Cioè, nel mondo, lo sappiamo bene, il potere solitamente va al più danaroso, guerrafondaio, il più violento, il più imbroglione. I scalini verso l'apice della cima sono fatti di bugie, tradimenti, come anche la via dell'Anticristo quando giungerà, come scritto Daniele 8, 23 e 25. Sorgerà?
Sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
25.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Daniele 8, versi 23 e 25.
Ecco, questo qui è lo spirito del mondo, specialmente accentuato quando si presenterà l'Anticristo. Ma Gesù dice che nel suo regno la grandezza è l'esatto contrario, Matteo 18, 4.
Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Matteo 18, verso 4.
Vuoi essere il più grande? Facciamoci piccoli come bambini. Non disdegniamo le difficoltà della nostra vita, perché sono per insegnarci a cosa? Le difficoltà in questa vita sono per insegnarci a regnare con Dio.
Allora, quando passi un periodo così arido come un deserto, dove non senti Gesù, ti senti lontano, come se hai fallito in tutto il possibile, che sei buono a nulla, che Dio non ti ama più, quando ti senti così, non pensare che quel momento è veramente un disastro. Perché da quelle scritture che abbiamo letto adesso, quello che si abbassa sarà innalzato. Quando tu soffri e perseveri nella prova, il Signore ti darà un regno, cioè persevera, perché dopo ogni Getsemani e dopo ogni crocifissione c'è una risurrezione, ma devi continuare, perseverare, rimanere con Gesù anche se non lo senti, tu rimani fedele, per fede, e questa è la fede, vai avanti per fede, senza sentire, vedere, capire, per fede.
Perfetto.
Vai avanti.
Guarda, ti ascolterei ancora. Guarda, una cosa che il Signore mi ha mostrato per tutti noi è che dobbiamo studiare la vita di Giuseppe in Egitto, cioè Genesi capitolo 39 in avanti. Dio l'aveva chiamato a regnare in Egitto per salvare la nazione di Israele, ma prima che potesse fare questo, era un po' un'immagine di Gesù, lui, il salvatore di Israele. Prima di tutto questo, Dio doveva insegnargli delle lezioni senza le quali non avrebbe potuto essere principe e viceré d'Egitto e neanche salvare Israele. Gesù ci dice che siamo chiamati a regnare sulle nazioni insieme a lui, Apocalisse 2:26.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, Apocalisse 2:26.
Guarda, noi stiamo passando, molti di noi, in un certo senso tutti noi in un modo o nell'altro, stiamo passando alle prove che Giuseppe passò in Egitto, ma Dio ha l'equivalenza di queste prove nella vita di ciascuno di noi.
È bello questo paragone con Giuseppe, perché dici che Giuseppe era chiamato a essere viceré di Egitto, era chiamato a regnare, eppure quando si trovava in prigione, sicuramente a volte si sentiva separato da Dio, depresso, buona nulla. Ti immagini come sentiva?
Altro che.
Un fallito, però era chiamato a regnare. Aveva un destino glorioso che lo aspettava, lui non sapeva.
E la scuola di Dio non è sedersi in una scuola teologica a poltrire per 3 anni. Era attraversare difficoltà, era andare, era fare. Guarda, un marito può essere maleducato, oppressivo. Una moglie può essere infedele, i figli possono essere ribelli, i genitori possono essere pagani. Possiamo avere difficoltà di ogni tipo nel mondo, qualsiasi cosa. Guarda, Giuseppe è da studiare. Fu venduto schiavo, Genesi 39, ma non si lamentò mai con Dio come Giobbe. No, non si lamentò come Giobbe. Accettò la prova e la superò. Perché è nei fuochi delle ingiustizie, delle sofferenze non meritate che il nostro vero carattere affiora, si forma, si plasma. Io so che l'oro deve essere messo nel fuoco in una pentola che si chiama crogiuolo, dove si fonde, fino a che ogni impurità viene rimossa, affiora alla fine del liquido, si toglie la schiuma del di sopra e quello che c'è dentro, quello che rimane, cioè diventa così puro che diventa uno specchio, ti puoi specchiare. E si chiama l'oro a 24 carati, di più non si può. Guarda, io mi ero comprato un anello di 14 carati quando ero nel mondo, in Inghilterra, che
Ah.
poi quando sono diventato un piccolo missionario del Vangelo, ho detto, ma questo qui mi scotta, questa è una cosa che non ho abbandonato, no? E allora l'ho regalato ai fratelli intorno, un fratello che, e per la verità non lo volevano. Ma sentivo, io insistevo, sentivo che dovevo farlo, era il rimasuglio del mondo, perché volevo veramente cominciare da Matteo 19, leggi l'Angelino verso 21, Gesù dice,
Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi
poi vieni.
vieni e seguimi. Matteo 19, verso 21.
E io ci credevo, e qua devo cominciare da 0, doppio 0, triplo 0, di maniera che qualunque cosa che ricevo deve essere dal Signore. Mi ricordo la leggerezza che ho sentito dopo che ho mollato l'anello. Finalmente non possedevo più niente. Cominciavo da 0, era rimasto. Da allora tutto ciò che ricevo è stato da Dio. E lui non mi ha mai fatto mancare niente, compreso sculacciate, correzioni necessarie, ma dico, ma posso dire, gloria a Dio,
Amen, amen.
non anche per queste, ma specialmente per queste, perché le sculacciate sono una cosa preziosissima che scacciano gli spiriti, e quando respingi una sculacciata che te la dà un uomo di Dio, ti tieni lo spirito. Giuseppe in Egitto deve accettare di essere venduto come schiavo. Poi deve accettare di essere tentato da una padrona troppo sexy che gli correva attorno al letto. Poi ha dovuto dimostrare il suo carattere superiore nel fatto che nemmeno lui si abbassa ad accusare la donna di aver anche orchestrato il suo imprigionamento. Insomma, Giuseppe viene messo sul fuoco fino a raggiungere i suoi 24 carati. E Dio sta facendo lo stesso con ciascuno di noi. Metterà, fratelli, ciascuno di noi a modo suo, sul suo fuoco delle sue prove, per darci la possibilità, chi si offre, chi accetta i chiodi, chi accetta la croce, darci la possibilità di raggiungere i nostri 24 carati. A meno che non scappiamo via dalle prove. In che modo? Come scappiamo? Semplicemente abbandonando la nostra integrità. Può essere a livello sessuale, può essere a livello matrimoniale, può essere a livello di dignità tra amici, può essere qualunque cosa. Cioè abbandonare la nostra dignità scappando e in questo modo saltiamo fuori dal crogiuolo e 24 carati ce li sogniamo. Magari ci mettiamo a bestemmiare come Pietro davanti al gallo. Cioè, situazione che puoi evangelizzare, non lo fai perché ti vergogni davanti al gallo. O situazione come la moglie di Giobbe che nella sua prova miseramente fallisce. Leggilo Giobbe, lì la moglie. Giobbe 2:9.
Allora sua moglie gli disse: Rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Giobbe 2, verso 9.
Ok, Bibbia versione nuova Diodati. Molti sono gli esempi di chi scappa dal crogiuolo, da dove Dio li aveva messi affinché il suo fuoco li purificasse. Eva abbandona la sua integrità davanti all'albero proibito e non supera la prova, salta fuori dal crogiuolo. Zaccaria non crede a Gabriele, il quale per questo gli dice, Angelina, Luca 1:20.
Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. Luca 1, verso 20.
Va bene? Però se vediamo in Ebrei capitolo 11, ecco una bellissima lista di veri uomini di Dio e donne che accettano di essere liquefatti nel crogiuolo e diventano così degni di essere chiamati eletti e sposa di Cristo, come è scritto 1 Pietro 1, 6 a 9.
Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. 1 Pietro 1, versi 6 a 9.
Insomma, non me lo dovete dire, lo so, ciascuno attraversa le sue battaglie, le sue prove, ciascuno è messo sotto prova, ciascuno di noi. Va bene, ma questo è necessario perché Gesù ci chiama a regnare.
Sai, una cosa che a me ha parlato molto, nello stesso messaggio che la sorella ha menzionato, il messaggio di domenica sul cuore spezzato, una cosa molto incoraggiante che ha parlato a me è che in quei momenti più disperati, quando ti senti un niente, buono a niente, che il Signore ti ha abbandonato, ti senti lontano, non senti la sua voce, in quei momenti ti senti così lontano di diventare sposa di Cristo ed è quello è il tuo desiderio, il desiderio di tutti noi che amiamo Gesù è di diventare sua sposa, ma sembra che non ci arriveremo mai. Guarda in che situazione mi trovo, la mia condizione spirituale, no, non ce la farò. Eppure il tuo messaggio è stato al contrario. Se il tuo cuore è spezzato, è umile, è dolce, anche se non ti senti niente, è quello che Gesù ha bisogno per poter operare. Sei sulla strada giusta, sei sulla strada della sposa di Cristo. Ah sì, ma ho tanto da imparare, guarda che ho tante lezioni. Giusto, ma è quella il cuore disposto a ricevere, a imparare, a crescere, è quello che diventerà sposa di Cristo.
Amen.
Non uno che è perfetto, già sa tutto, non vuole imparare niente perché lui sa più di tutti. Quello non potrà mai diventare come Gesù, ricevere da Gesù.
Sì, lì è soppesare questa battaglia, questa tribolazione, questi mali che mi succedono, sono giusti, sbagliati, ma se Dio li permette come Giuseppe, dobbiamo accettarli.
Sì. Guarda, Giuseppe è veramente una storia incredibile, da schiavo in prigione e poi messo come viceré del regno. È incredibile.
Gesù dice vi chiamo a regnare, ma ci chiama a regnare, ma non chiama una chiesa che non accetta di venire preparata, non accetta il compito, non accetta il mandato, e non accetta il comandamento di venire purificata nel fuoco delle prove di Dio, perché è questo che Matteo capitolo 3, Giovanni Battista stava dicendo, insegnando, 3. 3:11 Matteo.
Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Matteo 3:11.
In 1 Corinzi 3, da 12 a 15, questo diceva Paolo.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3, versi da 12 a 15.
Quindi il messaggio qui Paolo sta dando, dice, se tu sei salvato, rimani salvo. Ma attenzione, anche chiese come Laodicea sono salvate. Laodicea non dice Gesù vai al lago di fuoco, no. No, punizione la punisce, però rimane salvata. Apocalisse 3:14 a Laodicea. La differenza è che la perdente Laodicea sarà vomitata, Apocalisse 3:16. Ma la Chiesa fedele che non scappa dai giusti fuochi di Dio sarà invitata a regnare insieme a Cristo. Apocalisse 20, verso 4, quella famosa scrittura.
Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Gloria, gloria al Signore. Gesù non è venuto solo per salvarci. Attenzione a non credere che il nostro scopo è la salvezza. C'è qualcosa di più in alto della salvezza, si chiama Gesù Cristo. Gesù è venuto anche per ristabilire tutto ciò che Satana aveva cercato di distruggere, compreso me e te, e lo scopo di Dio nella nostra vita. E poi, compreso la Chiesa eletta e sposa, che è sempre stata nei piani di Dio. Gesù è venuto per ristabilire quella, la Chiesa sposa. Dio non ha bisogno solo di un popolo salvato e basta, magari Laodicea. Un popolo che magari gli hanno erroneamente insegnato dal religionismo di solo sedersi a compiere noiose sedute la domenica mattina e poi cambiare poltrona, trasferirsi nel salotto di casa. Va bene, davanti alla TV, ti sposti da panca a panca. Sì, salvati, salvati, ma i frutti? È Laodicea. Il piano di Dio in Cristo è esattamente quello che è scritto, secondo Corinzi 11, 2, 3.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a
Ma
Cristo.
temo.
Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Secondo Corinzi 11, versi 2 e 3.
Questo è il piano di Dio. Il piano di Dio supremo è la sposa, selezionata, eletta dalla Chiesa mondiale, quelli che sono fedeli. È logico che il diavolo è all'opera per guastare le uova nel paniere di Dio, logico. Ma la buona o brutta notizia è che dipende da noi, da me e da te, se il diavolo ci riuscirà o no. Ci vuole la nostra cooperazione per camminare insieme alla sposa di Cristo, dobbiamo cooperare con il Signore. E ci vuole la nostra cooperazione col diavolo per perdere questa chiamata. Il diavolo non ha potuto fare la prima e la seconda guerra mondiale e tutte le altre, ma delle persone che lo hanno ascoltato si sono fatte ingannare, hanno ubbidito le sue bugie e scoppiano le guerre e altre scoppieranno. Anche nel nostro caso di Chiesa mondiale, sta a noi se vogliamo ascoltare il Signore e la sua verità o il maligno e le sue bugie. Le nostre benedizioni eterne o perdite eterne dipendono da questa nostra scelta. La verità a volte può avere dell'amaro, come il sacrificarsi, seguire l'esempio di Gesù per amare, aiutare gli altri. A volte può risultare amaro, può risultare duro. Il nostro essere un esempio, prendersi cura del proprio coniuge, della famiglia, così via. Le bugie sono sempre zuccherate con interessi personali, quello è lo zucchero. Vantaggi. Il diavolo ha una fabbrica, uno zuccherificio. Vantaggi personali, egoismi facili. Peccati di ogni tipo, come adulterio, sesso pervertito, il potere, il denaro e così via. Dio non vuole forzarci e il diavolo non lo può fare anche se lo vorrebbe. E cerca di farlo, come nella storia di Giuseppe. Il diavolo, attraverso la padrona di Giuseppe, cerca in tutti i modi di sedurlo, rubargli la sua integrità, la sua onestà, la sua purezza, la sua fedeltà, ma alla fine, la decisione finale era sempre quella di Giuseppe. E la decisione finale sarà sempre la nostra. Non deciderà il diavolo. Tenere duro. E allora il colpo di coda del serpente fu che la padrona giunse persino ad accusare Giuseppe del suo stesso peccato. E per questo lo fece cacciare in prigione. Ma ugualmente Giuseppe supera anche quella prova, anche in prigione. Giuseppe continua nella sua fedeltà e rimane sulle fiamme del crogiuolo di Dio. E anche lì accettò la fiamma, il calore, la fusione al massimo e giunse ai suoi 24 carati. Dobbiamo giungere ai nostri 24 carati, fratelli. E Giuseppe diventa pronto ad essere il viceré d'Egitto. E adesso a noi.
Incredibile come per diventare un grande leader ha dovuto attraversare grandi prove, grandi disastri, diciamo. E mi immagino questa sorella e tanti di noi, questa sorella che ha scritto che si sente in un deserto dove tutto è sbagliato, tutto è fallito. L'ultima cosa che tu ti senti è di essere qualche leader, per Dio, ti senti un fallito. Eppure questa è la strada per diventare un leader.
È come si sentiva Giuseppe a pulire i cessi, i bagni, la sporcizia nelle cantine della prigione. Lì dice che Giuseppe era stato assegnato a servire
Sì.
alcuni prigionieri.
Wow. Cioè un servitore dei prigionieri.
Capito? È
Peggio di così.
come si sentiva questo. Se tu gli avessi detto, sai, tu domani sei viceré d'Egitto, sarebbe svenuto dalle risate. Allora, e noi? Parliamo di noi adesso. Rimarremo noi sui fuochi dell'afflizione che Dio permette nella nostra vita? O come la moglie di Giobbe o la moglie di Lot all'uscita di Sodoma, salteremo fuori dal fuoco purificatorio di Dio e scapperemo alla vita, virgolette, normale del mondo? Perché no? Dice il diavolo. Lo fanno tutti. Non vuoi essere come tutti? Nel nome di Gesù Cristo, no. Non vogliamo essere come tutti. Noi vogliamo essere dei discepoli fedeli, che non scappano dalle prove che Dio permette nella nostra vita. Magari è il diavolo che le manda, e allora cosa vuol dire? Se Dio le permette, allora noi, per grazia di Dio, nel nome di Gesù Cristo le accettiamo, le combattiamo, le superiamo, le vinciamo, insieme al Signore trionfiamo. Alleluia.
Amen.
Non si scappa non scappate dalle prove. Oggi 448 divorziano, arrivederci. Vado in un bordello, in una discoteca, mi trovo un'altra, un po' di sesso nel parcheggio delle macchine. Sì, ho avuto del sesso, mi sembra la donna giusta. Povero disgraziato. Guarda, vai Romani 8, va 37 a 39. Cosa dice la parola? Quando siamo sul fuoco, quando il fuoco è caldo, quando sempre che non ce la facciamo più, cosa dice? Cosa dice la parola sul fuoco?
Ma in tutte queste cose
Noi siamo più che?
noi siamo più che vincitori.
Come si fa a essere più che vincitore?
In virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 8, versi 37 a 39.
Gloria, gloria, gloria. E mollare, uscire dalle prove, scappare? E qual è l'alternativa? Il mondo? Andiamo nel mondo, eccetera, eccetera. Qual è l'alternativa? La società intorno a noi, senza Cristo? La bella vita comoda su qualche cassa da morto, cioè qualche panca di chiesa addormentata? Unirsi alla gara del mondo per le cose del mondo? Per me no, grazie. No, grazie. Chi ha dato sul serio, e non solo religiosamente, il cuore a Gesù che lo ha dato, non si tirerà indietro, come Esaù, per una zuppa di lumache, di lenticchie. Sì, ottenne la zuppa, che buona zuppa, ma il pagamento fu la sua primogenitura. Leggi Genesi, Genesi 27, capitolo 27. Attenzione che il diavolo ha nel suo menù una zuppa per ciascuno di noi. Lui sa qual è la zuppa che ci piace. Cos'è porno? Cos'è pigrizia? Cos'è una panca da chiesa per ascoltare un gruppo di discoteca che balla sul palco? Ascoltare un predicatore che predica quello che tu vuoi? Il diavolo conosce i nostri gusti. C'è la zuppa dell'adulterio, c'è la zuppa del mezzo cuore, c'è la zuppa della pigrizia, c'è la zuppa della panchite cronaca, panca religiosa. Posso continuare, il menù è lungo. E poi c'è l'alternativa, si chiama Gesù Cristo, il vero Gesù, non quello religioso falso, mezzo falso, quello del Vangelo. E lui dice, Matteo 11, 28 a 30, cosa dice Angela?
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore.
E voi troverete riposo.
E voi troverete riposo alle anime vostre.
Perché?
Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, versi 28 a 30.
Capito? Se hai un giogo troppo pesante, se è un carico troppo caricato, è un gioco troppo amaro. E attenzione, è probabilmente il gioco del diavolo, è il gioco del mondo. Ti sei messo sotto un gioco che non è il tuo. Sai, nella Bibbia, vedi il Testamento, era proibito mettere in un gioco un asino e un bue, un cavallo e una mucca, è proibito. Deve essere due mucche, due cavalli, due asini. Quindi asini siamo se ci mettiamo sotto il giogo del mondo dove c'è una capra. Che ci fa una capra con una pecora? Se tu sei una pecora, che ci fai con una capra? E ci incontriamo al bar, prendiamo il caffè, lui mi dice un po' di cretinate, io faccio finta di sorridere, Gesù lo nascondo, la mia fede non ne parlo. Sei sotto il giogo del diavolo, svegliati pistolone! Cos'è che dice Isaia? Isaia dice di lasciare perdere le zuppe nauseabonde del mondo e di venire al cibo di Dio, il cibo dello Spirito. Angelina, sei pronta?
Sì.
Isaia 55, 1, 2, andiamo e concludiamo qui.
Oh, voi tutti che siete assetati.
Ma puoi gridare un po' di più. Oh, voi tutti che siete assetati, venite!
Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate.
Venite,
comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro o fessacchiotti?
Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia?
Ascoltatemi chi c'ha un orecchio per ascoltare.
Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Isaia 55, versi 1 e 2.
Il cibo del diavolo sembra buono, sembra buonissimo, sembra appariscente, servito con donne con tacchi a spillo o uomini con la cravatta, eccetera. Ma poi ti fa venire mal di pancia, mal di stomaco, poi lo vomiterai, poi ti lamenterai per tutta la vita e se non ti penti, virgola, per tutta l'eternità. Non lo fare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, devo aggiungere altro?
Grazie, grazie. Sì, puoi aggiungere tanto, perché come vedi tanti fratelli ne hanno bisogno e questo ci fa apprezzare anche i tempi difficili. Cioè, spesso noi diamo poco valore a quei momenti di disperazione, di lacrime, di dolore, perché è difficile. Però no, non dobbiamo dare poca importanza. Sono i momenti più importanti quando ci avviciniamo di più a Gesù, quando capiamo meglio il cuore di Dio, capiamo meglio il suo piano. Dobbiamo andare avanti per fede e ci arriveremo. Perché nel piano di Dio, nel mondo di Dio, se vuoi andare in su verso di Lui, la Bibbia dice devi abbassarti. È così che vai in su, abbassandoti. L'abbiamo letto in Matteo 23. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, chiunque si abbasserà sarà innalzato. Quindi quei momenti difficili sono perle preziose nella nostra vita. Approfittiamoci per avvicinarci a Gesù.
Gloria a Dio,
Amen.
diamoci una mossa. Guardiamoci
Amen.
allo specchio e dire: guarda, chi vedi quando guardi allo specchio? Io vedo Dio, perché c'ho Dio di dentro, c'ho Gesù dentro. E ovunque vado, Dio va. Con chiunque parla, se parlo in certo modo, Dio parla. Quando impongo le mani in ammalato, Dio impone le mani. Perché siamo il corpo di Cristo. E allora nel nome di Gesù Cristo, amen, vi abbraccio e vi bacio. Alleluia.
Amen.
Oh, voi tutti che siete assetati.